Buongiorno a tutti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast, oggi venerdì 17 marzo 2017, una bella giornata di sole e ci prepariamo per il rito spirituale che tipicamente svolgiamo come laboratorio di meditazione in occasione dell'equinozio di primavera. Quindi buon equinozio di primavera a tutti quanti voi. E facciamo che questa primavera ci dia un bello slancio, ok? Grazie per le vostre domande. Continuate a scrivermi su info@carlodorofatti.com e vediamo così di trattare vari argomenti e, se posso, dare una mano, condividere un pochino la mia esperienza, tanto meglio. E in ogni caso è molto bello leggere le vostre email, anche perché solo la lettura delle email ci dà molti spunti, molte indicazioni. È una bella condivisione, un bel confronto. Quindi grazie a tutti e procediamo con la prima domanda di oggi. Allora, vediamo un po'. Un amico mi scrive e mi dice: per chi sta percorrendo, spesso con fatica, una via di risveglio interiore, la presenza, soprattutto in internet, di una molteplicità di interpretazioni sul tema della cosiddetta fisica spirituale genera confusione, se non addirittura sconcerto. Mi riferisco in particolare alle considerazioni espresse dal professor Corrado Malanga, che ha messo a punto un vero e proprio trattato in cui sono mescolati i concetti di fisica quantistica, esoterismo, misticismo, cabala, numerologia e quant'altro. Ritengo che in tale campo sia necessario, se non indispensabile, fare chiarezza per dissipare nebbie che potrebbero disorientare navigatori poco esperti e portarli ad arenarsi su secche da cui sarebbe assai arduo disincagliarsi. Questa è quindi la mia domanda, prosegue l'email. Qual è la tua opinione riguardo due creatori, alieni, anima mente spirito, fotone antifotone, angeli del piano di sopra, mondo felice, eccetera, eccetera? Ti ringrazio. Beh, questi sono termini penso tu abbia ripreso proprio dalle tue letture dei libri di Malanga, che io non conosco. Cioè, conosco Corrado Malanga, ci ho anche fatto un convegno insieme a Roma e sono stato anche a Pisa da lui a casa sua, ci siamo fatti una bella chiacchierata, questo nel 2010, quindi parliamo di 7 anni fa. Però, a dire la verità, io avevo letto le sue primissime cose riguardo alle adduzioni, a tutto il discorso sugli alieni, i rettiliani, la PNL. Poi mi ero fermato, mi ero anche un po' stufato, a dire la verità, non condividendo poi tutta una serie di interpretazioni, elaborazioni, conclusioni, però rispettando profondamente il lavoro di Corrado, ci mancherebbe altro, un lavoro che lo ha anche portato ad affaticarsi, ad avere beghe con i suoi fan, e quindi anche a rivedere più volte, no, la sua posizione rispetto a molti temi, e questo è un bene. Quando si rivedono le cose vuol dire che si è aperti, vuol dire che si è disponibili anche ad andare oltre le proprie convinzioni, perché poi spesso si arriva a certe presunte risposte definitive e non ci si vuole più muovere da quelle, e tutto quello che si scopre dopo viene ricondotto sempre a quello che diventa poi una dottrina, un pregiudizio, un dogma. Queste terminologie non le conosco, so che Malanga poi ha fatto tutta una serie di testi dove mette insieme tante cose. Io ho dato un'occhiata, perché quando vado a Roma, a Spazio Interiore, a tenere le mie conferenze, do un'occhiata ai libri che sono lì, quindi li sfoglio velocemente, ma non posso dire di aver letto i vari libri recenti di Corrado, però ecco, so che ha fatto un insieme, no? Ha messo insieme tante cose. Bisognerebbe leggere parola per parola, affermazione per affermazione, e semmai andare a discutere, andare ad argomentare, tenendo presente che qui ci sono osservazioni, ci sono interpretazioni personali, quindi opinioni personali, ipotesi che a volte vengono anche sostenute con molta determinazione, quindi queste ipotesi poi diventano, o meglio, vengono fatte passare come verità assolute e abbiamo capito tutto, quindi è così la faccenda. E da questa faccenda si spiega anche tutto quanto il resto. Allora, alla luce di queste convinzioni, si spiega la Cabala, si spiega la numerologia, si spiega l'esoterismo di tutti i tempi e di tutti i popoli e di tutte le tradizioni, e qui mi sembra un po' poi di andare un po' oltre, no? Però vabbè, sappiamo com'è anche il fervore, no? Che spesso ci porta a sostenere queste nostre ricerche con tanto entusiasmo. Io penso che, cioè, ho notato una certa deriva gnostica, un certo dualismo, un certo forte dualismo, quasi platonico, strutturale in certi discorsi, in certi ragionamenti, però, ripeto, non sono aggiornato. Bisognerebbe prendere in considerazione le varie tesi e semmai valutare, disquisire, sempre tenendo presente che ognuno esprime un po' il suo sentire rispetto ad osservazioni che comunque rimandano ad una nostra sensibilità ancora molto limitata, cioè se tutto questo non viene poi corroborato da un percorso personale di ricerca interiore, di scoperta spirituale, di lavoro alchemico che ci mette nelle condizioni non solo di ampliare le nostre logiche o trascenderne alcune per finalmente accedere a nuovi modi di pensare, di vedere, non temendo il paradosso, non temendo le contraddizioni, perché entriamo in un ambito dove la nostra mente razionale è messa a dura prova, ma anche a livello fisico si aprono nuove sensibilità, sogni, facoltà, sensi che ci permetterebbero di guardare le cose da punti di vista anche più complessi, più vicini alla reale complessità della nostra realtà. Quindi deve esserci un cammino interiore, un percorso, non si può capire tutto con la testa, non si può capire tutto con la mente, anche se un brillante scienziato può avere gli strumenti per far tornare i conti sempre, aggiungendo continui algoritmi, continue variabili in un quadro molto complesso di cose che poi diventa anche poco fruibile da parte degli altri. Io capisco questo tuo disorientamento, ma perché a volte le cose che ha in testa una persona già fa fatica a spiegarsele a se stesso, figuriamoci agli altri che non hanno partecipato magari a tutto il tragitto, e quindi si vede arrivare certe affermazioni, certe teorie, boom, messe così, che danno molto per scontato, e uno giustamente si disorienta. Io ho notato però un certo forte dualismo, i due creatori, il fotone, l'antifotone, il piano di sopra, un mondo felice, cioè bisognerebbe appunto mettersi lì e se hai, magari, ecco, fai così, nella prossima email, tu magari mi riporti un'affermazione, poi è chiaro che non si può estrapolare una frase da un contesto, quindi risulterebbe anche difficile quell'operazione lì, e io non voglio avere la presunzione di commentare le cose che ha fatto un altro, semmai chiedigliela lui, dei chiarimenti. Però ecco, al limite si può magari fare così, tu mi dici io ho letto questo, cosa ne pensi? Ecco, e allora magari su quello vediamo eventualmente di condividere un pensiero, ecco, però con tutto rispetto per chi sta facendo la sua ricerca. Certo, divulgare è una responsabilità grossa, per cui a volte io sono anche abbastanza spietato con chi si permette di passare agli altri con forza, determinazione, quasi fanatismo, tutta una serie di risultanze del suo percorso personale, di teorie, di ipotesi, di opinioni che fanno parte della sua ricerca, e fin qui ci mancherebbe altro, la ricerca è sempre qualcosa di importante, di nobile e di stimabile, però attenzione che poi parlare con gli altri, soprattutto se si è dotati di una buona dialettica, di un certo carisma, di una posizione autorevole, e allora ecco che diventa responsabilità, cioè attenzione anche a quello che si va a sostenere, magari appunto creando confusione o imponendo agli altri le proprie opinioni e le proprie ipotesi, che sono ipotesi. Capisco l'entusiasmo, ma a volte questa è una violenza. Quindi è anche vero che chi poi scrive e parla si deve assumere le sue responsabilità e deve anche accettare serenamente la critica e il dialogo, ecco, se vogliamo, il dialogo, perché la critica da una parte deve essere anche rispettosa e costruttiva, in modo da impostare un dialogo dove la persona stessa viene quindi invitata a chiarire, argomentare, e si confrontano delle cose per crescere insieme, in un clima comunque di rispetto e di amicizia, cosa che oggigiorno è molto rara con i social network. Io vedo, a volte mi arrivano delle email, dei commenti, dei post, ma di una violenza, di una maleducazione infinita. Poi voglio dire, io sono molto aperto e disponibile al dialogo, al confronto, al chiarimento e a rivedere anche le mie opinioni personali, ci mancherebbe altro, integrandole con suggerimenti, idee, obiezioni, ma ben vengano, ma che siano impostate su un clima di dialogo, di rispetto, di amicizia, di serenità interiore, in modo da crescere insieme, senza combattersi, senza creare questi conflitti che poi diventano anche veramente inconcludenti, perché a volte si parte con l'insulto, ecco, questo non fa parte della mia modalità e lo sapete, quindi ben lungi da me il presumere di commentare o di dire la mia o di criticare, però magari ecco, si può argomentare e poi magari questo apre un dialogo utile per tutti, sempre che ci sia da una parte l'educazione e il rispetto e dall'altra parte una volontà di accoglienza, una disponibilità a questo dialogo, perché altrimenti ci si arrocca e ci si chiude nelle proprie convinzioni, perché ti sono tornati i conti nella tua testolina con i tuoi ragionamentini e allora non ti vuoi più muovere da lì. Ecco, allora bisogna avere questa anche apertura. Quindi possiamo fare così, si prende una tesi e ne si prende atto e poi magari due parole la possiamo anche fare, ok? Bene, quindi passiamo ad altro, vediamo un pochino, un'altra email. Sì, ecco qua. Allora, ho seguito molti dei tuoi seminari su YouTube. Si parla dell'avvento di una nuova era. Questa nuova era porterà cambiamenti sull'essere umano? La materia sarà meno densa? Vi sarà la possibilità di abolire il denaro? Beh, qui sono domande, grazie per questa email. Certo, sono domande un po' su piani diversi. Ecco, io parlo di nuova era perché spero in una nuova era e ho fiducia in una nuova era, ma se non altro perché assisto al collasso di questa. Ormai siamo alla frutta, siamo in un momento di necessaria transizione, cambiamento, rinnovamento radicale probabilmente, perché la civiltà che abbiamo sperimentato negli ultimi millenni ci ha portato ad una conclusione più o meno gradevole, probabilmente meno gradevole che più. È un collasso fisiologico che però in questo caso segna una necessità di un rinnovamento profondo della mentalità, della coscienza, della vita. E quindi io confido in un riscatto, in una in un cambiamento, in un'evoluzione, ma come è nella natura delle cose. Penso che quindi nuova era sia anche un qualche cosa di, da una parte necessario, dati le condizioni dell'ambiente, date le guerre, le brutture del mondo, la distruzione progressiva del nostro habitat. Ritengo anche che comunque la nuova era sia tutta da costruire, non ci sarà niente di automatico, non arrivano gli alieni, non è Dio che con, ecco, Deus ex machina che interviene e diluvio e ricominciamo da capo. Io credo che oggi siano i tempi per cui l'essere umano sia capace di determinare una nuova era cavalcando la consapevolezza di cui oggi è potenzialmente capace, risvegliando in sé quella conoscenza, quella coscienza, rivedendo il suo rapporto con la vita, con il concetto di spiritualità, di Dio, le relazioni, l'impostazione con l'ambiente. È profondo il cambiamento che possiamo determinare e quindi aspettarci nella misura in cui noi stessi partecipiamo a. Partendo da noi, dal nostro piccolo, non è che dobbiamo farci carico di una nuova era da rilanciare a livello globale, ognuno nel suo piccolo farà il suo e questo è molto. Poi che questa nuova era si riproduca su questo stesso piano di realtà, oppure chi saprà farlo la determinerà su altri piani esistenziali. Vedremo, io sono molto aperto, immagino che la nostra realtà sia multidimensionale, complessa, distribuita su diversi piani di manifestazione e di coscienza e quindi può darsi che questo rinnovamento per la coscienza umana possa prodursi altrove, o determinare, nuovi piani di manifestazione, perché no? Oppure ben venga a riuscire a invertire la rotta dell'astronave Terra verso la distruzione e quindi recuperare anche il nostro stesso habitat spazio-temporale e dimensionale attuale nel quale eventualmente rilanciare l'avventura umana. Vedremo, la realtà è ampia. Lo spazio-tempo, la materia, le dimensioni, l'universo, il cosmo è articolato in multiversi di mondi possibili infiniti e la coscienza umana è un qualche cosa che trascende addirittura anche questa complessità vibrazionale, materiale, energetica che determina occasioni di evoluzione della vita, del pensiero, della coscienza, dell'essere. Per cui vedremo quello che sapremo rappresentare come opportunità evolutiva, però ecco, partendo proprio dalla presa di coscienza di dove siamo ora e della necessità di un rinnovamento profondo, che è filosofico, che è esistenziale, che è metafisico, che è teologico, che è esoterico e forse anche fisico, vedremo. Qui tu mi dici la materia sarà meno densa, ma chissà, può darsi, nell'evoluzione delle cose può anche darsi che se sapremo trasmutare alchemicamente il nostro corpo in funzione di una coscienza superiore, anche questo stesso corpo possa manifestarsi su frequenze più alte e quindi determinarsi in mondi dove la materia è più sottile, dove lo scenario è più impalpabile e non così denso come il labirinto corporeo, materiale attuale nel quale ci siamo smarriti, ecco, no? Per cui se vi sarà la possibilità di abolire o meno il denaro, beh, poi questa è una considerazione sociale, politica, che diciamo, abbassa molto il tono nel senso che il denaro è uno strumento che ci è sfuggito di mano, evidentemente, ed è diventata una vera e propria forma pensiero, è diventato il dio della New Age globalizzata, che in assoluto muove motivazioni, anime e coscienze. Oggi Dio non è più Yahweh, il Dio degli ebrei, il Dio della religione mondiale, di quel cristianesimo che tutto ha inglobato e che è il Dio di quella Bibbia sulla quale giurano i grandi capi di Stato. E ormai anche quel Dio o si è trasformato nel Dio denaro, ed essendo un Dio ebreo potrei anche immaginarlo, oppure ha lasciato spazio, è morto veramente, per fortuna, lasciando spazio ad un Dio ancora più prevaricante e materialista, spietato nelle sue logiche di mercato volte al profitto a tutti i costi, ed è diventato appunto il dio denaro cui oggi tutte le religioni del mondo fanno capo, tutti i governi, tutte le nazioni, ogni impresa umana, ogni individuo, ogni casalinga fa capo al dio denaro, adora il dio denaro, deve fare i conti con il dio denaro, è sottomessa alle logiche, alle leggi del dio denaro. Siano queste logiche economiche, finanziarie, fiscali, di predazione, anche, come dire, lotta per i privilegi, lotta per la determinazione di elite che poi possano rappresentare il sacerdozio, la Chiesa di questo Dio, che so io, la borsa, ecco le grandi chiese di questo Dio. Poi tutto il resto è rimasto, sempre e comunque guidato da questo Dio, per cui i governi, le religioni, le chiese, tutto quello che è, tradizione religiosa, istituzione, organizzazione, spirituale, sociale, politica, militare, governativa, economica, finanziaria, associativa, corporativa, professionale, è tutto guidato da questo grande dio demone che ha impossessato l'umanità e che è il dio dell'era della globalizzazione, è il dio di questa New Age che sta diventando il New World Order, cioè il grande ordine mondiale che sarà capitanato da questo Dio, i cui avamposti coreografici e simbolici sono ancora quelli del Vaticano, del Papa, delle religioni, dei governi, dei politici che nel loro doppio petto rappresenterebbero lo status quo, in una subdola e reiterata ipocrisia vergognosa, fatta di doppiopetti, di cravatte, di alberghi di lusso, di incontri al vertice, di grandi manovre finanziarie di cui noi non sappiamo e non capiamo neanche nulla, perché questo Dio ha anche il suo linguaggio, ha i suoi rituali, le sue liturgie, alle quali noi non siamo iniziati. E i grandi iniziati di questo Dio sono i grandi faccendieri, i grandi colossi della finanza che veramente ormai spadroneggiano in maniera sovranazionale, ormai su qualunque ideologia, su qualunque politica, su qualunque filosofia, su qualunque spiritualità o concezione del mondo. Non c'è niente che sfugga al grande occhio del Dio denaro. Per cui scardinare questo colosso, finora fatto di carta, un domani fatto di bit, no? Ormai è molto virtuale tutto questo, no? Gestito dal da grandi reti di computer, il denaro virtuale è pur sempre denaro e si fa sempre più trascendentale, tra l'altro, no? Si fa sempre più impalpabile veramente, come un Dio che si rispetti, sempre più lontano, misterioso. E quindi, se per abolire il dio denaro immagini una società che ritorni al baratto, ad una logica di solidarietà che escluda questa idea di questo strumento che poi appunto sfuggito di mano è diventato il mito dei nostri tempi, non lo so se questo sarà. Certo, ci troviamo di fronte ad un grande, possente, enorme colosso dinosaurico, probabilmente con i piedi d'argilla, perché poi tutto questo rivela, come ha sempre rivelato, una fragilità per cui tutto sarà destinato a collassare sotto il peso di questa forza fatta di ego, di ambizione, di violenza, di distruzione poi alla fine, per cui, e di inganni, di furberie, ecco, insomma, poi tutto il mondo è paese, mi riferisco all'Italia, ma possiamo riferirci ormai a tutto quanto il mondo. E, ecco, vedremo quello che sarà, sicuramente siamo alla frutta. Quindi, sebbene questo grande colosso si stia preparando per affermarsi definitivamente con le sue logiche turbocapitalistiche, che poi non hanno niente a che vedere neanche col capitalismo, col comunismo, ormai questi sono luoghi comuni che non hanno niente a che fare, sono maschere dietro le quali di volta in volta, secondo convenienza, il dio denaro si camuffa per motivare le determinate manovre, determinate situazioni. Quindi vedremo quello che sarà. Sicuramente il tentativo di intercettare la nuova era con questo nuovo ordine mondiale, con una grande religione giudaico-cristiana New Age, no? Questo ormai si sta creando con questo Papa, tra l'altro, un nuovo cristianesimo molto New Age, molto sincretistico, dove tutto va bene, tutti vanno bene, purché ci si riconosca nel medesimo grande interesse, che non è l'interesse per il Dio di amore e di bontà e di fratellanza e di felicità e di coscienza e di evoluzione dell'essere umano in una vita felice, in un ambiente rispettato e che possa accogliere l'umanità nel suo progresso, nel suo evolversi, ma è il Dio del profitto, è il Dio della convenienza, è il Dio del potere, quel potere che una volta veniva esercitato in un certo modo e oggi viene esercitato soprattutto attraverso il mercato. E a nulla sfugge. Quindi vedremo quello che sarà, però ecco, ora nuova era è sempre più un concetto intercettato da questa New Age mondiale che vede l'affermarsi della solita vecchia storia, in fin dei conti, la solita vecchia storia, fatta di ingiustizie, fatta di sofferenze, fatta di prevaricazioni, fatta di violenza, oggi è tutto più subdolo, tutto più impalpabile, però è la solita vecchia storia. Quindi vedremo quello che sarà, ognuno parta da se stesso considerando questo scenario, non facendosene deprimere, perché in fondo è una grande bolla di sapone, e risvegliamo il nostro senso di coscienza, senso di giustizia, senso di verità, senso di autenticità, senso di coscienza, attraverso il quale impostare le relazioni che abbiamo con la vita, con gli eventi, con il piccolo mondo che ci circonda, che è quello quotidiano, ordinario, fatto di relazioni umane dirette con il vicino di casa, con i propri genitori, i propri figli, i propri parenti, con i propri amici, coloro che condividono il nostro percorso qui, adesso, vicino a noi. Le persone care, i nostri colleghi di lavoro, il nostro piccolo habitat nel paese, nella città, nel quartiere dove viviamo. Recuperiamo il senso dei rapporti diretti senza farci tutte le volte proiettare dai telegiornali nel mondo. In quel caso ci perdiamo inevitabilmente e non capiamo più niente. Recuperiamo il senso delle piccole cose e ognuno cominci il suo percorso attraverso la meditazione, attraverso la conoscenza, lo studio, il recupero di antichi saperi, cercare di curarsi in un modo intelligente, non invasivo, reinstaurando un rapporto con il proprio medico di famiglia, che sia anche un rapporto umano, spirituale, ritrovando il piacere di alimentarsi con consapevolezza. Questo può voler dire tutto, non sto adesso indicando alcuna dieta, però fa sempre parte, no? Gestendo la propria giornata tra lavoro, famiglia, hobby, creatività, tempo libero, riposo, la possibilità anche di coltivare se stessi in un processo che restituisca valore al bello, all'eleganza, all'arte, alla possibilità di ammirare e meravigliarsi di fronte ad un tramonto, quindi concedere spazio anche alla poesia, alla voglia di svincolarsi anche, no? Dalle faccende della nostra quotidianità, spesso così opprimenti e insistenti. E questo è nuova era, da un punto di vista di rinnovamento di sé, ricominciando a ragionare con la propria testa, dando fiducia al proprio sentire profondo, svincolandosi dai fanatismi, dalle ideologie, dalle suggestioni con le quali spesso cerchiamo di risolvere i nostri problemi di autostima, le nostre carenze affettive. E vedrete che partendo da questa centratura si potrà determinare una nuova era, ma è una nuova era personale, è un nuovo ordine personale che si contrappone a questo nuovo ordine mondiale che ci vuole macchine, sempre più robotici, capite? Questo io penso rispetto al discorso nuova era, grandi cambiamenti, quello che può essere l'essere umano, ma l'essere umano del futuro, se non sarà homo spiritualis, non sarà. L'homo sapiens ha determinato il suo profondo fallimento, con questa sua presunta sapienza al servizio di una logica che non è di coscienza, comprensione e amore, ma è di potere, e la logica del potere è la logica della rovina. E non è che servono dei profeti per dirlo, guardiamoci attorno e constatiamo, quindi non è che io adesso sto dicendo anatema, no, constatiamo quello che c'è attorno a noi, ok? Bene, andiamo avanti. Allora, qui abbiamo, vediamo un po', un'altra domanda. Sì. Ok, allora, un amico mi scrive: discutevo qualche giorno fa con mio figlio sul tema delle energie vitali, del prana e di come è possibile percepire e orientare l'energia all'interno del proprio corpo e nel rapporto scambio con le altre persone, con l'ambiente che ci circonda. Beh, prima di tutto complimenti, perché se con tuo figlio riesci a fare questi discorsi stai facendo un gran bel lavoro probabilmente. Bravo, complimenti a te e a tuo figlio. Continua l'email e dice: come insegnante di yoga, quindi parliamo con un insegnante di yoga, in tal senso il lavoro sulle energie e i relativi flussi è elemento di vita quotidiana, sia personale, sia nella proposta di pratica ai miei allievi. Jacopo, mio figlio, mi chiedeva se è possibile imbrigliare o bloccare energia vitale in un oggetto o in un luogo affinché questa possa essere poi usata in un secondo momento. L'idea è quella di un ricettacolo che contenga una riserva di energia vitale a cui accedere in un tempo successivo. Il tema, peraltro spesso usato nei racconti fantastici, incontra in me una certa perplessità, visto il carattere fluido dell'energia vitale, o prana, o come la si voglia chiamare, e il suo scambiarsi continuamente dentro e fuori la persona. Non gli ho però dato una risposta certa, riservandomi di chiedere un tuo parere, e ti ringrazio, e sei stato anche molto onesto nel non dare queste risposte, È anche bello, no? Poter dire, guarda, non lo so, vediamo, argomentiamo, informiamoci, facciamo ricerca. Allora, l'idea di imbrigliare o bloccare l'energia vitale in un oggetto o in un luogo non è certo nuova. Pensate all'arca dell'alleanza, il concetto stesso di tempio, luogo sacro. Nella magia si parla di talismani, amuleti, strumenti magici che contengono delle memorie, delle informazioni, dei codici, dei programmi e delle energie. Pensate anche al tentativo di Wilhelm Reich di imbrigliare l'energia dell'orgasmo e conservarla all'interno di accumulatori, di batterie orgoniche, no? Le famose piramidi orgoniche, ecco, le orgoniti. Cioè, non è un tema nuovo, anzi è oggetto di grande ricerca e devo dire che la tradizione ne parla dappertutto, di luoghi nei quali viene a concentrarsi una certa energia o nei quali si può in qualche modo caricare una certa energia, in termini di prana, energia vitale. Certo, perché poi noi è quello che andiamo a è quello con cui noi lavoriamo, no? La nostra energia vitale, il nostro prana, che poi può essere raffinato a vari livelli di forza, di amore, di consapevolezza, di coscienza, però insomma la nostra energia è l'energia vitale, l'energia sessuale, l'energia spirituale, psichica. Che può essere genericamente intesa come prana. E in effetti l'idea quindi di connettere questa energia ad un serbatoio in grado di contenerla, conservarla perché possa essere usata successivamente, c'è questa idea e secondo me è anche possibile. È chiaro che questa energia nel momento in cui è conservata in questo modo probabilmente contenuta anche all'interno di programmi, di informazioni, di codici che in qualche modo la orientano, questa energia viene vitalizzata poi nel momento in cui entra in contatto con colui che poi in un secondo momento ne fruisce, colui o coloro, per ottenere poi determinati effetti in base a quei programmi che sono stati anch'essi registrati all'interno di quel luogo o di quell'oggetto. Quindi dal momento in cui poi questa energia viene usata, come l'energia di una batteria, no? viene usata, ecco allora che si dinamizza e si consuma oppure si rinnova oppure si scambia, si trasforma lì in base al tipo di oggetto o luogo o simulacro o ricettacolo di cui parliamo. Allora l'amuleto funzionerà in un certo modo, lo strumento magico in un altro, un luogo pregnato restituirà quell'energia in una certa forma e questa energia nel momento in cui entra in contatto in relazione con noi, a quel punto si rivitalizza e si rifluidifica e a quel punto può essere trasformata, scambiata, proiettata, acquisita attraverso poi vari modi, quindi l'uso dello strumento, la fissazione di un mandala, indossare un oggetto pregnato secondo certe abilità poi, no? Del mago, dell'alchimista, dello stregone, dello sciamano, che sa imbrigliare questa energia, proiettarla in un oggetto o in un luogo affinché possa essere conservata, possa accumularsi, possa potenziarsi e poi in un secondo momento rilasciarsi a vantaggio di chi sa usare quel luogo o quello strumento o di cui è proprietario. E qui ecco entriamo anche nel mondo tipicamente magico, no? In questo caso il sigillo, ecco, cose di questo tipo. Teniamo conto che anche noi siamo ricettacoli di energie, possiamo conservare energie che possono essere usate in un secondo momento. Quindi il corpo umano stesso è laboratorio alchemico, è strumento magico tridimensionale, perfetto, fantastico, potentissimo. Certi luoghi astrali addirittura possono essere serbatoi di energia, quindi non corrispondenti a luoghi fisici, ma addirittura a luoghi sottili, che possono essere raggiunti attraverso le nostre componenti altrettanto sottili, astrali, oniriche. Quindi io ritengo sia possibile, fermo restando che questo potenziale poi evidentemente si rifluidifica, quindi si vitalizza nel momento in cui viene poi recuperato, viene poi in qualche modo rilasciato. Quindi secondo me sì, secondo me è assolutamente possibile, è anche la mia esperienza. E oltre che, insomma, se ci rimandiamo agli studi tipici dell'esoterismo d'Oriente come d'Occidente, troviamo questa possibilità. Per cui, ecco, credo che pur considerando la tua obiezione corretta, perché l'energia è sempre qualcosa di fluido e di libero, quindi sì, però dall'altra parte, nel momento in cui viene conservato con l'applicazione delle opportune conoscenze, delle conoscenze adatte, non è che si fa così a caso, bisogna saperlo fare, ma nel momento in cui questa forza viene imbrigliata, ecco, è lì, rimane lì, come veramente come un accumulatore, come una batteria, e poi ecco che nel momento in cui viene a contatto con il fruitore, allora avviene questa cioè si riattiva questa fluidità di cui parlavi. Certo è che siamo in un ambito di esperienze comunque molto relative, perché poi alla fine a che pro? Conservare, potenziare, cioè queste sono già strategie che implicano un certo meccanicismo, un certo tecnicismo, che secondo me è proprio di scuole, metodi, tecniche, ambienti che in fin dei conti sono intrisi di dualismo, e questo tecnicismo in fondo alla fine non è tipico di contesti spiritualmente elevati, e sani e autentici, dove davvero non c'è bisogno. Tutto l'universo è energia, è tempio, è ricettacolo, il mondo intero è la nostra preghiera, è il nostro rito. Noi fluiamo all'interno dell'energia del qui e ora, così come dell'ovunque e sempre, in una relazione dinamica con la vita che è vissuta nella sua bellezza e nella sua arte e quindi spiritualità, è un fluire, non c'è bisogno di accumulare, trasformare, creare strumenti, oggetti, luoghi. Questo mi sa già di un tecnicismo proprio di coloro che ancora annaspano nell'astrale, annaspano in una ricerca di potere che è ancora competizione, conflitto, lotta dentro e fuori di sé. Quindi al di là di fare esperienza di queste conoscenze, secondo me, come molto spesso accade per quanto riguarda la tecnologia e l'idea di un certo tipo di progresso, in realtà questo progresso non ha niente a che fare con l'evoluzione reale della vita, della coscienza e della nostra capacità di maturità nel rapporto con il potere, con l'energia, con la forza, con la vita che è flusso, che è libertà, e che non ha niente a che vedere con le logiche che spesso invece animano un certo tipo di ricerca tecnica. Ecco, prima si parlava di fisica spirituale, ecco, facciamo attenzione che a volte queste soluzioni, la ricerca di certe possibilità alla fine caratterizza già scuole, concezioni, modi di pensare già riduttivi rispetto a quello che è l'esperienza dello spirito nella sua meravigliosa fluidità e libertà. E quindi io sto con gli alchimisti che dicono: l'alchimia è la scienza del momento, tu raccogli, vivi e operi all'istante, non c'è bisogno di accumulare, fare. L'alchimia classica, l'alchimia autentica la chiamano anche la scienza dell'adesso, no? Perché quando produci un risultato, quel risultato è unico e irripetibile e viene vissuto in quel momento. Non c'è un accumulare, un conservare, non c'è altro che non il vivere il momento della propria alchimia infinitamente dinamica, senza attaccamento, senza appropriazione. Bene, io penso di aver detto la mia, adesso poi si può andare avanti, ma non voglio essere ripetitivo, ok? Quindi io adesso vi saluto, vi ringrazio, ci fermiamo qui per questa puntata. Alla prossima, buon equinozio di primavera, ciao a tutti, un abbraccio.